Eccoci qui di nuovo a Monprecem, io sono Paola Ghinelli e oggi vorrei parlarvi del Karma del Gorilla, Mondadori 2005 di Sandrone Dazieri. Dunque, il Karma del Gorilla è un thriller, diciamo, molto, sicuramente un romanzo molto avvincente, pieno di peripezie, al cui centro c'è un gorilla, appunto, nel senso di un addetto alla sicurezza, che è diventato però una sorta di detective privato, più o meno pronto a tutto, e che ha un terribile segreto. È schizofrenico, o meglio, è affetto da doppia personalità, però riesce a gestire questo disturbo. Quando la sua seconda personalità, che lui chiama il suo socio, emerge, la sua prima personalità non ricorda nulla, ma i due, diciamo, riescono a comunicare tra loro con un sistema di bigliettini. Non voglio rivelare assolutamente nulla di più sulla trama, anche perché ne possiamo parlare in linea con l'autore Sandrone Dazieri. Buonasera, Sandrone.
Buonasera, ciao, ciao a tutti.
E dunque, la prima cosa che vorrei chiederti è piuttosto scontata, riguarda una particolarità di cui non ho ancora edotto i nostri ascoltatori. Il gorilla, che è anche il narratore, si chiama come te, Sandrone.
Sì, è vero.
E quindi la domanda è: ti senti sdoppiato? Ti senti gorilla? Perché questa scelta?
Ma dunque. Il perché della scelta è che quando ho cominciato a scrivere, quindi a scrivere romanzi, il primo della serie, più o meno intorno al 97, però non mi ricordo quando l'ho pubblicato, 98, 99, non so,
Sì.
volevo costruire una metafora del mio presente, cioè di quello che mi circondava per parlare di cose che mi interessavano, mi colpivano, mi facevano male, cosa che poi è rimasta la mia caratteristica in quello che io scrivo. E mi sembrava giusto avere un alter ego riconoscibile come tale, almeno nel primo romanzo. E quindi ho dato il mio nome. Era quindi un gioco di specchi in cui c'era un personaggio che era il mio alter ego che si muoveva in un mondo che era la metafora del nostro e si interrogava un po' sul nostro presente. Questo gioco naturalmente doveva terminare lì, poi in realtà è diventata una serie, quindi Sandrone è invecchiato con me anche se ha fatto un'altra strada. Il fatto che lui sia diviso in due è perché credo che tutti lo siamo. Io almeno vedo questa parte di me, queste due parti di me che cerco sempre di conciliare, ma probabilmente sono impossibili da conciliare. Da una
Cioè, tu
parte
per
so.
forza le vedi, perché vedi te stesso e vedi il tuo personaggio, cioè
No, ma il mio
ci
personaggio
marci anche un
riflette.
po' sopra.
No, ma insomma, tutti quanti siamo un po' divisi. Da una parte c'è la parte che ci piace di più di noi quando ci guardiamo allo specchio oppure interagiamo con gli altri, quella empatica, quella romantica, quella idealista, e poi c'è un'altra parte invece che è più razionale, più fredda, più cinica, più interessata, più diretta allo scopo. E quindi queste due parti spesso le scelte che tu devi fare sono un compromesso tra queste due parti e non sempre sei in grado di vederle con chiarezza, a volte una la nascondi, la reprimi, non riesci a vederla. Ecco, una cosa che devi imparare è farle dialogare ed è quello che ha imparato il mio personaggio. Il dialogo avviene con bigliettino o con altri sistemi, ma è anche un dialogo tra due parti di una personalità.
Sulla Repubblica di qualche giorno fa, Umberto Eco si interrogava sulla possibilità di dimenticare, invece, in particolare in rapporto alla letteratura. E come dicevi appunto, il tuo personaggio invece deve ricordare tutto, assolutamente, e per ricordare scrive. Quindi la prossima domanda, un po' marzulliana, è questa: i tuoi romanzi, vorresti che i tuoi romanzi servissero a ricordare o a dimenticare?
No, sicuramente a ricordare, devo dirti che il mio, come dire, il mio tema principale è sempre la memoria, che poi è la memoria del presente o la memoria di quello che accade. Io spesso racconto di cose che sono metafore, di cose che sono avvenute più o meno intorno a quando ho cominciato a scrivere il romanzo. Perché voglio mantenerne memoria. Ti faccio un esempio, nel penultimo romanzo ho parlato dei fatti di Genova, perché li avevo vissuti in prima persona, quello che era accaduto però dei G8, della morte di Carlo Giuliani. Volevo mantenere memoria di questo. Chiaramente ho costruito una storia su questo, perché io credo che la letteratura deve essere una metafora e non il giornalismo, quello appunto ci sono i giornalisti. E nell'ultimo invece ho parlato di cose come la guerra, come per esempio il rapimento di Abu Omar, ho fatto le mie ipotesi anche sul coinvolgimento dei servizi segreti italiani, ipotesi che poi si stanno dimostrando pare vere. E ovviamente non parlando direttamente del fatto, ma ricostruendo un qualche cosa che dia un po' la sensibilità del presente. Io credo molto in questo, cioè che uno scrittore di qualsiasi genere faccia, dalla letteratura altissima al genere, deve avere la sensibilità per il presente e filtrare questa sensibilità attraverso la propria capacità di scrivere, la voglia di raccontare storie e trasformarle in una storia. Questo secondo me è il grande compito della letteratura, cioè costruire miti e lavorare sull'immaginario, ma soprattutto dare un po' il senso del presente.
Ecco, hai parlato adesso di letteratura come appunto metafora, cioè comunque in cui c'è una narrazione e che sia appunto anche una metafora. Io volevo chiederti, il personaggio di Sammy, che diciamo per gli ascoltatori è colui che commissiona al gorilla la missione, insomma, ha una malattia rarissima che esiste realmente che si chiama sensibilità chimica multipla. Io ho notato che la vincitrice di quest'anno del premio Biocca per il reportage, che è un premio bandito dalla rivista L'Indice, parla dello stesso disturbo, naturalmente in un altro modo, nel senso che appunto il suo è un reportage. Il premio è stato vinto adesso, però per motivi così di scadenza, in realtà il testo è stato scritto più o meno nel periodo dell'uscita del tuo romanzo. E quindi ti chiedo dal punto di vista appunto letterario, perché questa malattia, o metaforico, perché questa malattia è significativa?
È significativa perché è l'effetto del mondo su di noi, mi spiego meglio. Il mio ultimo romanzo si chiama Il karma del gorilla. Il gorilla è il protagonista, ma rimaniamo sul karma. Il karma che cos'è? Spesso in Occidente lo si scambia con il destino, cioè col destino deciso dal fato, dagli dèi o da chi altro. Ecco, invece il karma non è questo. Il significato, ogni religione poi l'ha interpretato in modo differente, è l'effetto del mondo su di noi in base alle nostre azioni. Cioè le nostre azioni cambiano il mondo cambia noi. Quindi se noi agiamo in un certo modo ne riceviamo qualcos'altro. Questo è un po' il concetto di azione e reazione, ma questo è anche il concetto buddista. Certo, alcune religioni buddiste dicono che conta anche le nostre azioni nel mondo della vita precedente, ma in termini più generali io credo che il mondo reagisce come noi agiamo. E quindi il fatto che c'è qualcuno che vive che ha questa sindrome della sensibilità chimica multipla, altro non è che l'effetto di come noi abbiamo distrutto l'ecosistema terrestre. Noi abbiamo costruito un mondo invivibile e qualcuno ci vive meno degli altri. Esattamente come l'uragano Katrina che apre il libro, che distrugge New Orleans, l'uragano Katrina non è casuale, è un segno del cambiamento dell'ecosistema, del fatto che ci sono molti più uragani, molti più tornadi. Il fatto che New Orleans sia stata distrutta è il fatto che l'amministrazione Bush non ha investito nella ristrutturazione delle dighe e nella protezione civile, e il fatto che siano morti neri poveri, è il fatto che l'amministrazione americana non ha investito nella salvaguardia di chi non aveva i soldi per spostarsi con i propri mezzi. I bianchi ricchi se ne sono andati, o di ceto medio, e i neri poveri sono rimasti a morire annegati. Questo non è il destino, è il karma. E allo stesso modo la guerra è molto, di guerra è molto intrisa nel mio romanzo, e è la cosa che dico, che se tu esporti la guerra importi il terrorismo, anche il contrario. Ecco, quindi è l'effetto delle nostre azioni sul mondo che ovviamente ci ripagano. Il mio personaggio si interroga su questo anche per la propria vita personale, ma Sammy è il segno dei tempi. Lui muore molto rapidamente per cose che noi ci ammazzeranno magari in 20 o in 30 anni: il piombo, lo smog, quello che beviamo con l'acqua potabile. Ed è, secondo me, molto segno. Perché non c'era questa malattia prima? Sì, c'era qualcosa di simile, ma perché questa malattia sta spuntando, è una malattia nascosta.
Tornando invece un momento al personaggio del gorilla, vorrei sapere che effetto ti ha fatto vedere il film La cura del gorilla che ha ispirato al tuo protagonista. E prima di lasciarti parlare ti spiego perché ti pongo questa domanda precisamente, perché Claudio Bisio, che è il protagonista del film, ha già in qualche modo flirtato con la letteratura, in particolare ha interpretato spettacoli teatrali tratti dalle opere di Pennac. E Pennac ebbe occasione di dichiarare che da quando aveva visto Bisio impersonare il suo personaggio non riusciva a immaginarselo diversamente. Il tuo caso però è molto particolare, è molto diverso, visto che appunto il personaggio ha il tuo stesso nome, quindi si immagina un'empatia più profonda. Quindi, insomma, volevo sapere così che effetto ti ha fatto vedere il film.
Beh, molto positivo, sai, è poi stato il mio primo film, quindi un esordio. E impari a conoscere questo mondo, che è un mondo magico, quello del cinema, che ha lati positivissimi, soprattutto per la gente che ci lavora, parlo di registi, attori, tecnici, e lati magari orripilanti, come che sono a più alto livello, magari alcuni burocrati che stanno seduti dentro alcune cose. Non parlo del mio produttore, che è una bravissima persona.
Certo, presenti esclusi.
No, ma lui veramente, e dopo tanto girovagare ho trovato una persona veramente intelligente e onesta che aspetta in questo mondo. Comunque, tolto questo, non parlo male neanche degli assenti, se no poi se la pigliano. Comunque, l'effetto è stato bello. C'erano due cose che io volevo da questo film. Il primo, che il personaggio fosse rispettato nella sua essenza, cioè questo essere non solo diviso in due, ma essere a confine tra due mondi. Lui è uno che, come me, viene dai centri sociali, quindi ha fatto una vita di politica alternativa, antagonista, chiamiamo come vogliamo, di movimento, e a un certo punto ha fatto una scelta di vita diversa, strana, che lo mette in conflitto con le scelte precedenti, quindi un uomo combattuto. E in più rimane sempre un po' in bilico tra il legale e l'illegale, tra i suoi rapporti con la polizia, i rapporti col mondo, diciamo, dell'illegalità, oppure degli hacker, piuttosto che di chi occupa le case, il sistema sociale, a cui si sente spiritualmente vicino, quindi un uomo in bilico, quindi diviso, come appunto ho dimostrato. E dall'altra parte, quindi, volevo che questo ci fosse, e questo c'è nel film. Poi volevo che fosse un film che avesse humor, e questo c'è nel film. E poi volevo che fosse un film etico, ma non un film moralista, e io credo che anche questo sia. Cioè, si parla di temi caldi, e si prende una posizione forte anche su cose che accadono, diciamo, nel nostro presente, nel nostro paese, ma allo stesso tempo lo si fa senza moralismo. Io penso che questo sia una cosa anche abbastanza rara nel cinema italiano.
Senti, ultimissima cosa, prima di salutarti, vorrei così permetterti di parlare ai nostri ascoltatori di Colorado Noir e soprattutto della tua ricerca di nuovi talenti, perché non si sa mai, no?
Ah sì, no, è fondamentale. Sai, fino a 15 anni fa, 16 anni fa, il noir in Italia, noir, il giallo e il thriller in Italia non avevano mercato, era qualche cosa che gli editori non pubblicavano. Poi c'è stata una grande ondata, fatta con una generazione che ha cominciato a scrivere negli anni 90, che credo abbia fatto un buon lavoro di apertura, di battipista, di costruzione di un genere. Poi c'è stata un'inflazione di cose che tendevano a ripetersi, molto simili uno all'altro. Ma io credo che sia il momento di dare spazio proprio alle nuove voci, quelli che leggono in modo diverso il noir. Non intendo voce, cosa intendo? Il fatto che tu magari puoi scrivere una storia gialla che magari nei contenuti, beh, sai, un omicidio, un'indagine, può sembrare simile ad altri, ma il tuo modo di vedere il mondo, il tuo modo di descriverlo, il tuo modo di raccontarlo è assolutamente unico. Questo io credo che sia lo scopo della Colorado Noir, sia di trovare queste voci, perché sono le cose che mi interessano, che poi saranno quelli che cambieranno, io spero, il genere nel futuro. La cosa che posso dire delle 7 opere che abbiamo pubblicato fino adesso è che uno è diverso dall'altro. Si va dal serial killer inseguito dal semiologo in Brianza all'investigatrice bolognese di Grazia Verasani, che in qualche modo è una investigatrice intimista, che parla a se stessa più che al pubblico, e io lo trovo molto forte. Oppure, non so, il prete che esce dal carcere, che indaga di Bortolotti, oppure i ragazzini coinvolti nella strage della famiglia di Cotti. Ecco, tutte queste cose, ognuno di loro le ha raccontate in modo diverso da quello che io potevo trovare altrove. E io continuo a cercare questo, quindi se chi mi ascolta ha dei manoscritti interessanti, che non sa neanche se sono veramente noir o qualcos'altro, me li mandi pure.
Ecco, come deve fare a mandarteli? C'è un sito
internet? La sede della Colorado Noir in via Monteleone al 3 a Milano.
Perfetto. Allora, con questo noi di Monprecem ti ringraziamo.
Grazie a voi, grazie molte.
E quindi a presto.
A presto, grazie.